punto. Speriamo che chi ne abbia eventualmente bisogno sia dotato di una buona capacità anamnestica e riesca ad arrivare sin qua. Bene. Il mio obiettivo quest'oggi era quello di tentare di avviare, forse anche di perfezionare, la conclusione di questa riflessione a ridosso del primo prologo del Don Quixote. Abbiamo a disposizione soltanto un'ora e conseguentemente ho paura che questa circostanza, combinata con la propensione all'espansione ermeneutica di chi vi parla, forse ci costringerà a concepire qualche appendice per la settimana prossima. Comunque, vediamo. Ecco, come ricorderete, ci eravamo lasciati nel momento in cui il processo potenzialmente distruttivo delle condizioni di esistenza del Quixote era stato portato al suo massimo grado di perfezionamento, no? Quello, vedo di essere molto rapido in quella ricapitolazione, in cui la totale assenza di giustificazioni esibibili per la presentazione in società del figlio letterario o del figlioccio letterario di Cervantes sembra in qualche modo giustificare una sorta di arresto nel processo di manifestazione del Quixote. Cioè siamo in altri termini arrivati a quel punto in cui le giustificazioni possibili per l'esistenza dell'opera si sono estinte e conseguentemente sono da ritenersi estinte, ed è questo che ci introduce a questa condizione come a quella di un vero principio, tutte quelle identificazioni della potenza creatrice della stessa opera che in realtà costituiscono intuizioni e rappresentazioni limitate e fittizie di questo. In altri termini, in questo prologo Cervantes si è ingegnato a perdere tutte quelle risorse che sono in realtà finte risorse. Questo è ciò che anche ha ispirato a chi vi parla l'idea che, senza una forzatura eccessiva, anche se senza attribuire questo palinsesto alla consapevole intenzione dell'autore, si possa parlare di uno sviluppo simile a quello che all'interno di diversi ordini di tradizione mistico-simbolica conduce a un processo di progressiva espoliazione che conduce letteralmente però ad un vero principio. Secondo questa modalità, che prevede un'inversione del tempo, per cui si va verso il culmine della propria vicenda incontrando in questa la condizione che consente alla vicenda stessa di iniziare, di essere iniziata. Un'opera d'arte tende in genere a trovare alla sua conclusione quella condizione che gli consente di essere stata incominciata. E d'altra parte noi è esattamente alla fine di un'opera che possiamo in qualche modo percepirne come il respiro sinottico, possiamo cioè vederla tutta in un momento, tutta assieme. E in questa condizione in cui tutte le sue potenze sono contemporaneamente in atto, vederla anche veramente cominciare, perché in ragione della sua capacità di realizzare la propria necessità, un'opera è sempre tutta. E quindi il vero inizio di un'opera non è mai là dove apparentemente comincia, ma in qualsiasi punto sia scorgibile l'unità che la tiene insieme e il rischio su cui questa unità contemporaneamente si apre. Per cui, dicevo, nel momento in cui il nostro Cervantes si trova a immaginarsi come impossibilitato a dare alle stampe il Chisciotte perché non è in grado di scrivere un prologo, noi ci troviamo anche a un grado particolarmente elevato di consapevolezza da parte dell'autore dell'originalità della sua opinione. Ma nello stesso tempo ci troviamo anche in una situazione nella quale è esattamente questa operazione che deve venire in luce. Il Chisciotte è già stato scritto e qui si sta solo scrivendo il prologo. ma è come se in realtà al fondo di questo pozzo dovessimo trovare ora le capacità che possono poi illustrarsi nello sviluppo dell'opera. Ed è chiaro che un complesso di risorse proposte dalle ideologie letterarie del tempo non sono mobilitabili. Abbiamo visto che a questo esito si giunge attraverso uno sprofondamento solipsistico e malinconico, dove non a caso, con pesantezza che è propria dell'aspetto splenetico e saturnino della malinconia, è la biografia stessa di Cervantes a gravargli addosso come un complesso di lastre tombali. A 57 anni ha fatto tutti i fallimenti possibili, da molto tempo non ritorna come autore sulla scena, non pensa di godere di buona stampa, non pensa di godere di particolari prestigi e soprattutto la sua opera non può inquadrarsi in nessun modello che viva al momento una situazione di successo. Ora, come vi anticipavo, e veniamo subito a questo passaggio, l'entrata in scena dell'amico che rompe lo sprofondimento malinconico. Sotto questo profilo ci troviamo di fronte a una situazione che il teatro, sia elisabettiano sia del Siro d'Oro, ci riproporrà più volte. Un eroe malinconico viene interrotto nella recita della sua malinconia dalle effervescenze di un grazioso, in questo caso, e di un ful pieno di lui, nel teatro inglese, abbiamo messo. Insomma, qualcuno che giunge a sovvertire il clima mesto in cui in qualche modo si è risolta l'elegia autointrospettiva. Perché, vale la pena di dirlo en passant, sarebbe interessante, ma non è certo il caso di riaprire qui la questione dei rapporti tra Cervantes e Guarda di San Juan, la malinconia porta in realtà a un ripiegamento del soggetto su se stesso, ma in direzione del proprio interno vuoto. Tende, per così dire, a un ripiegamento interioristico che si risolve però anche in risolvimento. Alla fine la malinconia lascia Prodigy, anche se, questo è un punto importante, imaginativos, dediti cioè abbandonati all'immaginazione. Infatti ricordate che è appunto immaginativo che l'amico trova Cervantes nel momento di raggiungere, no? Come abbandonato su se stesso, quasi catatonico, perché preso nei suoi pensieri. Qualcosa che esteriormente sembra simile alla tipica rappresentazione di epoca manieristica per innamorato. Ecco, l'irruzione dell'amico segna l'avvio di uno sviluppo, per così dire, epistrofico e ricreativo, in tutti i sensi della parola, cioè dal silenzio profondo della legittimazione della scrittura, e da quella sorta l'abbiamo chiamata così, di notte oscura. Si avvia un gioco che si va di bene, si alimenta esattamente di questo azzeramento, della potenza di questo nulla che, come abbiamo detto più volte, è il nulla in cui si annulla qualsiasi consistenza precedente all'avvio dell'opera. L'opera si alimenta sempre del mondo, ma nella sua ambizione massima è quella che il mondo non ci sia prima dell'inizio del suo gioco. Perché il proprio dell'opera è quella di aprire lo spazio della realtà come uno spazio in cui la realtà avviene e non quello in cui la realtà è semplicemente un già dato che deve essere solo accettato. E allora, come vediamo, l'intervento dell'amico è appunto caratterizzato da un immediato perentorio mutamento di tono. ricordate le prime battute, l'avevo detto ieri, l'amico dice, mi sono evidentemente sbagliato pensando che tu fossi una persona intelligente, perché è vero che evidentemente non lo sei se sei qui in imbarazzo per una serie di sciocchezze. E in realtà i consigli che gli darà, che il Cervantes risulterà altamente convinto, sono consigli che in realtà non riconoscono che le perplessità, anzi più che le perplessità, le pesanti negative dell'autore, erano in realtà serissime, ma l'unica risposta alla loro serietà è un esercizio sfrenato e ordinato insieme di leggerezza, nel modo in cui, ben inteso, può agire una leggerezza seria, che non consiste nel volare con un equipaggio facilmente alleggerito al di sopra delle cose che pesano, ma nel rendere leggere le cose pesanti. L'Ortega y Gasset, citato più volte in altri suoi scritti, ha dei bei giochi di parole, ma anche di concetti, sul rapporto plomo-pluma, piombo e penna. La penna deve volare leggera, ma l'arte consiste nel far volare leggero con la penna anche le cose pesanti. D'altronde quella tradizione gnostica che abbiamo citato più volte ricorda nelle sue manifestazioni più significative che l'uomo spirituale, l'uomo pneumatico, nel senso del pneumaticos, nel senso del cannellario, deve sapersi portare dietro anche l'uomo psichico e l'uomo irico. Il volo dello spirito ha senso nel momento in cui sa portarsi dietro l'anima e il corpo. Quindi il gioco leggero, che sarà il gioco vertiginoso, virtuosistico, comico, del Don Chisciotte, ha senso proprio perché ha in sé la serietà di ciò che sa compromettere nel proprio movimento ciò che altrimenti sarebbe petroso, roccioso, pesante, terrestre. Sa rimettere cioè la realtà in danza, in gioco. E difatti vedrete immediatamente che tutte quelle pesantezze in pietra, in legno laccato, dipinto, che in qualche modo Cervantes ha fintamente lamentato come mancanti al suo romanzo, mancano i sonetti, mancano gli epigrammi, mancano gli elogi, mancano i marchesi, tutti i vescovi, i poeti laureati, le dame che scrivano celebrando le virtù dell'opera che si presenta, mancano le note a pie pagine, mancano le citazioni ancora che pretestuose dai classici. Mancano le citazioni della Bibbia che trasformano in una strana mescola di sermoni e di intrecci amorosi i romanzi degli altri. Tutte queste cose mancano. Beh, d'ora in poi con tutte queste cose si giocheranno. Cesseranno di essere pesanti e spiaccianti per diventare parte di un gioco che si è introdotto, di quel vuoto che si è prodotto progressivamente avanti. E difatti il nostro amico sta appunto lamentando che cose di poco tempo, di così poco momento, possano tener fuerzas de suspender y absortar un ingenio tan maduro come il vuestro, y tan hecho a romper y atropellar por otras dificultades mayores, no? Insomma, queste resistenze e difficoltà possono in qualche modo limitare un ingegno che ha saputo venire a capo di difficoltà ben maggiori. E difatti, dice alla fine, esto no hace de falta de habilidad, sino de sobra de pereza y penuria de discurso. In realtà dice, tu non hai mancanza di abilità, ma sei pigro. E non vuoi impegnarti, sostanzialmente ciò che in realtà fai Don Quixote, cioè nella costruzione discorsiva, nel gioco linguistico.
sei malinconico e pigro, ma hai tutte le abilità necessarie per far cosa? Per far uscire il tuo Don Chisciotte senza nessuna giustificazione che non sia la sua operazione stessa, la quale ha bisogno evidentemente di un totale azzeramento di qualsiasi tratto di pigrizia quindi nel senso di pesantezza del genere, di assenza di scarto soggettivo, e ha bisogno essenzialmente di gioco linguistico. Non ci deve essere, in altri termini, penuria del discorso. E difatti, subito dopo il tento di abbreviare, quindi non leggere tutto il prologo, l'amico gli garantisce che, seguendo i suoi consigli, Don Chisciotte potrà finalmente cominciare a camminare per il mondo. Si potrà effettivamente sacar alla luz del mondo, far partorire la storia del vostro famoso Don Quixote, luz y espejo, detto dalla cavalleria andante. Specchio e luce di tutta la cavalleria andante. Dizione enfatica e volutamente caricaturale e anche seria, perché indubbiamente se Don Chisciotte ha un senso, lo ha perché effettivamente luce e specchio di tutta la cavalleria errante. La grande distruzione, motivo che si è toccato nelle precedenti lezioni, del modello del romanzo cavalleresco ha senso perché finirà per toccare l'essenza del simbolo della cavalleria, perché i romanzi, come si è detto, cavallereschi possono essere oggetto di vita, ma al fondo l'esperienza del cavaliere è qualcosa che sta molto a cuore a Cervantes. Anzi, possiamo quasi azzardare che si potrà essere davvero cavalieri solo liberandosi di tutto quello che è diventato ciarpame esterno, esteriore, nella vicenda della cavalleria. Da un certo punto di vista si può dire che Cervantes scrive un Chisciotte, perché solo mandando in rovina le vesti esteriori decadute di quel modello si può avere un rapporto non passatista, non reazionario, non equivoco con il suo vero elemento vitale. Don Chisciotte in realtà consente a Cervantes di partire per una sua avventura cavalleresca, che è l'avventura della scrittura del Chisciotte, non meno rischiosa, non meno collegata con un grande gioco cosmico di quanto non lo fosse nel loro ordine il complesso delle avventure degli antichi cavalieri. Anche per scrivere il Chisciotte bisogna affrontare delle prove, anche lì ci sono dei rischi terribili, e anche lì lo si fa per realizzare un superiore ordine della mente e del cuore, che riguarda contemporaneamente l'opera e il mondo. E insomma, d'altra parte, se si tratta di draghi giganti, pensate, limpiezza del sangue, pulizia etnica, massacro sistematico della intelligenza e della cultura, non è che non ci siano avversari in circolazione per il cavaliere Cervantes. I suoi rischi li sta correndo, abbiamo ricordato che Don Chisciotte viene scritto in carcere. È una bella avventura cavalleresca, ma bisognerà farla nascere dal rogo dei romanzi cavallereschi. E comincia il nostro amico a spiegare, secondo le modalità che vi ho detto. Lo primero, in che reparais de los sonetos, epigrammas o elogios che os faltan, para il principio di che sean de personajes graves y de título, se puede remediar en que vos mismos toméis algún trabajo en hacerlos, y después los podéis bautizar y poner el nombre de quisieres, ahijándolos al preste Juan de las Indias o al emperador de Trasbisonda, de quien yo sé que hay noticia que fueron famosos poetas. Y cuando no lo hayan sido, y hubiera algunos pedantes y bachilleres que por detrás os muerdan y murmuren de esta verdad, ni se os dé dos maravedís, porque, ya que os averigo en la mentira, no son de cortar la mano con que la escribisteis. Insomma, dice, Intanto, per ciò che dici dei sonetti che dovrebbero esserci all'inizio, firmati da questo e da quello, che elogiano la tua opera e che ti manca, si risolve subito. Basta che tu ti dia la pena di scriverteli. Te li scrivi tu. Dopodiché, visto che devono essere attribuiti a persone di grande importanza, li puoi battezzare e nominare come vuoi, ahijandolos, no? Affigliandoli letteralmente, cioè attribuendoli al prete Gianni delle Indie o all'imperatore di Trebisonda. Cioè, sostanzialmente stiamo parlando di due tipiche arabe fenici leggendarie, no? Come dire, fatti dei sonetti tu e attribuisceli sparandola alla più grossa possibile. Difatti, come vedrete dopo, vedrete, perché su questo non mi soffermerò se non per qualche modestissima, rapidissima esemplificazione, il Don Chisciotte comincia con tutta una raffica di componimenti encomiastici, che sono attribuiti palesemente ai più incredibili autori, che sono i cavalieri della grande tradizione cavalleresca. Ma forse per brevità vediamone rapidissimamente uno. Per Pars Pro Toto, non so, ad esempio Amadigi di Gaula invia questo sonetto a Don Chisciotte della Mancia, e Amadigi di Gaula è un bell'asso in definitiva, no? Nel contesto della tradizione spagnola, protagonista di un poema a cui danno mano nel tempo gli autori più diversi, ma che si è soliti prevalentemente attribuire per la sua parte centrale a Rodríguez de Montalvo. Insomma, diciamo, nel contesto spagnolo Amadigi non è secondo a Roldán, a Rolando per intenderci, no? E Amadigi di Gaula si rivolge così a Don Chisciotte della Mancia: tu che imitaste la llorosa vita, che tu ausenti desdegnato sobre il gran ribasso della peña pobre de alegre a penitencia reducida, tu a quien los ojos dieron la bebida de abundante licor, unque salobre, y alzándote la plata, estaño y cobre, te dio la terra entiera la comida, vive seguro de que eternamente, en tanto al menos que en la cuarta esfera su caballos aguja el rubio Apolo, tendrás claro renombre de valiente, tu patria será en todas la primera, tu sabio autor, al mundo único y solo. Insomma, qui sostanzialmente con questa splendida rima tra Apolo e solo, sostanzialmente si Amadigi di Gaula, ricordando alcune delle avventure di Don Chisciotte, dice che insomma, fino a quando dureranno i tempi, per virtù del rosso, del biondo Apollo, in questo caso dio della poesia, Don Chisciotte rimarrà come il solo supremo archetipo del grande cavaliere. E la patria di Don Chisciotte sarà tra tutte la prima, proprio perché il suo figlio Don Chisciotte avrà limpidissimo e squillante il nome di Valoroso, il tutto firmato da Amadigi di Gaula. In altri termini, realizzato il progetto, in questo caso non attribuendo i sonetti all'imperatore di Trebisonda o al prete Gianni, che comunque sono due figure che non sono scelte neanche a caso. Come sapete, il prete Gianni delle Indie è un personaggio che circola in vario modo, non solo nel leggendario medievale, ma anche nell'intersezione tra questo e tutto un giro di tradizioni esoteriche. Alcune tradizioni identificano il prete Gianni con il capo della setta degli assassini, mentre altri lo concepiscono in prossimità del gran caso di Tartari. Famiglie, per così dire, di narrazioni che vengono in qualche modo immesse. Mentre l'imperatore di Trebisonda sembra alludere a quella
grande un po' dimenticata dimensione dell'appropriazione della parte della narrativa del Mediterraneo che è il grande romanzo di Tradizio Medici. Non so se vi ricordino che il periodo ellenista, come sapete quello della tarda grecità, produce come un suo genere letterario che è quello del romanzo, quasi sempre un romanzo avventuroso, amoroso, di cui quasi nessuno ricorda niente, qualcuno almeno forse in qualche liceo classico si sarà sentito parlare di Longo Sofista, come minimo, ed è d'altra parte una tradizione in cui anche ricade l'influsso di una tradizione epica tarda, eh? Pensate che so, poeti anche grandi, ma che sono fuori target ormai, dico Apollonio Rodio o Nonno di Panopoli. Ecco, e comunque questa tradizione poi ha una forte divulgazione medievale. Senza di questa, non senza questo palinsesto, non avremmo, che so, tutta la tradizione di Clodio e Blanchifiore, ad esempio. O anche tanta ispirazione boccaccesca, insomma, no? Una novella come quella di Alatiel, forse più almeno conoscono, no? Di questa principessa che parte per andare sposa al re del Garbo, nel corso della vicenda, letteralmente ha 7 vicende amorose molto concrete, e alla fine giunge dal suo promesso sposo per Uccella, come vergine. Vicenda che comprende letteralmente nelle sue volute tutto il Mediterraneo, è una novella impensabile. Sempre retroterra della grande tradizione della Madonna. E qui l'imperatore di Trebisonda è carico di Ficheria a questa tradizione. Quindi il prete Gianni e l'imperatore di Trebisonda, anche se qui evidentemente figurano, come possiamo dire, come esempio di due grandissime balle che Cervantes può raccontare impunemente, ecco, tutto sommato indicano anche uno sfondo, non sono messi a caso. Tanto più che entrambi, qui il passaggio ironico percepibile, dico, pare che di entrambi si dica che sono stati dei famosi poeti. Il prete Gianni poeta e l'imperatore di Trebisonda poeta, perché in realtà non l'ha mai detto nessuno, ma visto che si deve sparare il loro nome come quello di autori, lo si spara anche con l'aggiunta che sono anche dei grandi poeti. Come dire, non so, una dedica di Roberto Baggio, che come si sa è l'autore della Divina Commedia, no? Insomma, tanto è come dire, gli altri stanno facendo la stessa cosa. E diceva appunto, tanto è vero che nell'eventualità che si venga a sapere che l'imperatore di Trebisonda e il prete Gianni non sono stati dei grandi poeti, contrariamente a quanto si dice, e che dei pedanti e dei baccellieri, cioè essenzialmente dei laureati, vengono a mordervi le terga, diffondendo questa verità, cioè rendendo noto a tutti che tu hai detto che i sonetti sono dell'imperatore di Trebisonda e del prete Gianni, mentre invece è certamente non vero, beh, a questa cosa non si vede. Non se os de dos maravedis, a questi qua che ti dicono, che ti fanno questa obiezione, non dargli due maravedis, cioè non dargli due soldi, perché qualora dimostrino pure che c'è stata una menzogna da parte tua, non sono in grado di tagliarti la mano con cui l'hai scritta. Quindi su questo si va. Per l'altro problema, quello invece del sostegno erudito, che è qualcosa di più in realtà dell'esibizione di erudizione, è dimostrazione di internità ad un ordine costituito e ideologicamente riconosciuto. Si citano gli autori, gli antichi, si cita la Bibbia per dimostrarsi in qualche modo interni ad un ordine di riferimenti che impone rispetto e reverenza. Qualcosa di simile a dire io conosco questo, questo, ho buoni rapporti con, faccio parte di un certo tipo. En lo de citar en las márgenes de los libros y autores de donde sacare de las sentencias y dichos que pusieres en vuestra historia, no hay más sino hacer de manera que venga a pelo algunas sentencias o latines que vos sepáis de memoria, o a lo menos que os cueste un poco trabajo el buscarle, como será poner, tratando de libertad y cautiverio, no bene prototo libertas venditur auro.
E in altri termini, dice, per ciò che riguarda il fatto di citare in margine o a pie pagina libri e autori da dove ricaverai le sentenze e i detti da inserire nella tua storia, non devi far altro se non che ti vengano spontaneamente alcune sentenze o citazioni latine che tu hai a memoria, o perlomeno che ti costano poco fatica ad andarle a ritrovare. Ad esempio, se stai parlando della libertà o della cattività, della libertà o della condizione di prigioniero, potrai citare il detto che a memoria Cervantes ritiene di Orazio e che è più della versione latina delle favole esopiche, non bene prototo libertas venditur auro, cioè la libertà non è venduta al giusto prezzo neanche se è venduta per tutto l'oro del mondo, ad esempio. Affermazione che qui viene citata come affermazione di dottrina, è un tipico centone. Una volta che si sia detto che è un'affermazione da centone, è un'affermazione a cui Cervantes tiene moltissimo. Il gioco qui è tipico in qualche modo del Don Quixote. L'amico sta dicendo: spara questa sciocchezza, stai parlando di libertà e di servitù, piattaci questa che va sempre bene, col tono di chi dice un espediente come un altro, no? Come per l'imperatore di Trebisonda o il prete Gianni. A patto che sembri questa, Don Quixote di Cervantes può piazzare una cosa che a cui crede invece moltissimo. È vero che per Cervantes non si può vendere la libertà per tutto l'oro del mondo, lo si può dire, a patto che sempre l'ingrediente di un gioco senza serietà. Deve sembrare così, però non è un caso che sostanzialmente nel prologo figuri come prima citazione un'affermazione così impegnativa, no? È la prima citazione di tutto il prologo, è una citazione serissima, ma può essere seria a patto che la sua alone di serietà sia riscattato nella sua pesantezza dal fatto di essere proposta come un'affermazione cialtronescamente inserita per fare apparato di note. Sì, trattare del poder della muerte, acudir luego con pallida mors equo pulsa pede pauperum tabernas regumque turres. E in questo caso dice, in questo caso basta che tu citi questi versi che dicono: la pallida morte tocca con il suo piede le soglie delle case dei poveri come le torri dei re. E in questo caso, appunto, ci troviamo di fronte veramente a una situazione di Orazio, che fa sintomaticamente massa con la creduta citazione di Orazio e comunque con il contenuto realmente oraziano dell'affermazione precedente. Come vedete, in sequenza, non si vende la libertà per tutto l'oro del mondo e la morte pareggia le diverse condizioni sociali. Sì, della amistà di amor che Dios manda che se tenga l'enemigo, entraros luego al punto por la escritura divina che lo podeis hacer con tantico de curiosidad y decir la palabras, por lo menos, del mismo Dios, ego autem dico vobis, dirigite inimicos vestros. Allora, se poi si tratta di citare dalla Bibbia, beh, sostanzialmente puoi ricorrere a un espediente banale, citando, visto che si tratta di citazioni consistenti per provenienza, che devono essere di personaggi ragguardevoli, citando Dio. In questo caso il figlio di Dio, che però essendo figlio di Dio fa parte della Trinità, quindi è Dio, il quale dice: io poi vi dico, amate i vostri nemici. Altra affermazione, come possiamo dire, compare in questo gioco sospeso tra serietà e parodia. Si tratta del malos pensamientos a cui dico nell'Evangelio: de corde euxe ut cogitationes male, si della instabilità dell'os aminos hai estacatum, che ostarà subistico. Donex eis felix multos tuberabis amicos temporas querit nubila solus eris. E dice appunto: se per caso devi parlare dei cattivi pensieri, puoi pur sempre citare il Vangelo, escono, vengono dal cuore cattivi pensieri. Ma se invece parli dell'instabilità della fedeltà degli amici, ecco pronto Catone che ti offrirà questo suo distico, fino a che sarai felice, potrai contare molti amici. Se il tempo si annuvola, ti troverai solo. Da notare che Cervantes è in galera per cogitazione smale, per cattivi pensieri formulati su di lui, e che in questo esito ha potuto sperimentare che la mala sorte non prevede la mobilitazione di una cornice amicale. E con estos latinicos di otros tales ostendrà si chiera programmatico, che il serlo non è de poca honra di provecho al dia de hoy. Ulteriore elemento ironico dicendo: con queste citazioni latine e altre simili faranno sì che tu venga preso per un grammatico, per un esperto letterato, ed esserlo non è poco onore e vantaggio al giorno d'oggi. Frase che si colora contemporaneamente di più significati, visto che indubbiamente al giorno d'oggi di Cervantes, effettivamente essere portatore di quella che per Cervantes sarebbe vera cultura non è cosa particolarmente pregnante. Anche se contemporaneamente si può ritenere che sia, per motivi che Cervantes riterrebbe al fondo criticabili, molto vantaggioso poter esibire una disanimata veste di erudizione. Cioè, in realtà, adesso dobbiamo terminare, il consiglio che sta dando l'amico consistono essenzialmente nell'assumere come travestimenti quei costumi che Cervantes non può citare e farli a pezzi attraverso il loro recupero parole. In un certo senso è la stessa realtà di Spagna da cui Cervantes è esiliato nella sua carcere, che va letteralmente tutta riattraversata secondo un movimento che dovrà essere contemporaneamente il suo proprio e quello dell'invenzione letteraria. Anche qui Cervantes si trova, come chiede un autore, nel dover realizzare una cosa totalmente finta perché possa essere totalmente vera. E su questo riprendiamo alla prossima.